Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Quello che avete appena ascoltato è Tutta la vita, brano del grande Omi, band della scena alternativa anni 90, nata a Brescia nel 1993 e capace di uscire dagli steccati provinciali per iniziare a costruirsi una fama a livello nazionale, con un disco uscito nel 1997 per il Consorzio Produttori Indipendenti, quando i componenti del gruppo erano trentenni con varie esperienze musicali alle spalle. Un percorso che però si è interrotto a causa di problemi discografici che poi hanno portato alla fine delle attività della band all'inizio degli anni 2000. Avevamo già citato il grande Omi nella puntata di circa un anno fa dedicata a un'altra band bresciana, i Bambini dell'Asilo, ed è la loro storia quella che raccontiamo oggi nel podcast Breakcast, che vi ricordiamo esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter che insieme al sito breccia.news permette di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta. In studio quest'oggi ci siamo, come al solito, io, Francesco Zambelli, ed Emanuele Galesi.
Ciao Francesco, e buongiorno a chi ci ascolta.
E allora, di che cosa parliamo oggi, Emanuele?
Sì, partiamo da Tutta la vita, appunto, questa canzone del grande Omi, è la prima canzone di questo gruppo che abbia mai ascoltato. Mi ricordo che ero sull'auto della sorella di un mio amico, all'epoca noi non avevamo ancora neanche la patente, e lei sì, ovviamente, e c'era questa cassettina di un gruppo che per me allora era sconosciuto, il grande Omi per l'appunto. Non avevano ancora esordito ufficialmente, quello che girava era il loro demo autoprodotto, e alcune cose erano però già evidenti, insomma, la voce, i testi di Francesco Ferrari, ribattezzato poi Franci Omi, le sonorità tra pop, rock, punk, grunge, insomma, tipiche dell'epoca, e poi, insomma, questa attitudine molto diretta che mi colpì e che poi evidentemente colpì non solo me, dato che appunto la band esordì con il Consorzio Produttori Indipendenti. E insomma, facciamo però un passo indietro, partiamo dagli inizi di questa storia e parliamo proprio con Franci Omi per ricostruire come è nato questo gruppo, che ancora oggi comunque molti ricordano nonostante siano passati più di 30 anni dalla loro fondazione.
Il progetto Il Grande Omi era nato in un modo innanzitutto molto divertente, divertente perché eravamo quattro scapestrati musicisti che comunque venivano già da un decennio di esperienze, di gruppi, di band, di contatti con etichette, di contatti con la stampa specializzata, insomma tutto il repertorio che può servire per arrivare già con una buona soglia di disgusto intorno ai 30 anni. E in realtà l'idea era che ci eravamo ritirati, che ci saremmo trovati in sala prove per fare ognuno i suoi esperimenti. L'idea di base, che non si è mai concretizzata neanche per un secondo, era quella di trovarsi a fare del liscio con una strumentazione punk. Detto questo, ciò non è mai avvenuto, però andavamo in una saletta prove abbastanza mitologica dove a Brescia hanno suonato in tanti, hanno suonato i Views, hanno suonato un sacco di band, che aveva la caratteristica di avere molto vicino un'osteria gestita da due anzianissime signore. E quindi le nostre prime prove constavano di una decina di minuti di suono, forse esagerando, e poi per il resto andavamo dalle vecchiette e bevevamo tendenzialmente vino bianco fino a svenire. Ecco, tornavamo in sala prove, smontavamo tutto e tornavamo a casa. Questo è uno dei miei ricordi più divertenti in ambito musicale. Dopodiché le cose hanno iniziato a succedere un po' oltre la nostra volontà, un po' era il momento storico, avevamo cominciato a cantare in italiano, quindi era una stranezza per chi ci ascoltava abitualmente, e a quel punto ci siamo ritrovati a fare dei concerti, a fare delle cose fatte un po' meglio, un po' più seriamente, ma all'inizio quasi controvoglia, ecco. Infatti due della band, che avevano poi altri progetti, se ne sono andati e ne sono arrivati altri, con cui si è stabilizzata la formazione che è arrivata al disco e a tutto il resto.
La formazione definitiva, quella appunto che arriva al disco, comprende Francesco Ferrari ovviamente alla voce e chitarra, Beppe Facchetti alla batteria, Carlo Dall'Asta alla viola, Nico Meteo al basso, Emanuele Esquili alla chitarra e alle voci. Con questa formazione appunto il Grande Omi ottiene un contratto con il consorzio produttori indipendenti, etichetta discografica che in quegli anni rappresenta un epicentro, anzi l'epicentro della musica alternativa italiana, che non si chiamava ancora indie ma alternativa. Nel 1996 arriva il primo album, intitolato appunto Il Grande Omi.
Per quanto riguarda il nome, deriva da Horace Ridler, un nobile inglese nato alla fine dell'Ottocento che, dopo aver dilapidato il patrimonio familiare, decide di tatuarsi l'intero corpo assumendo il nome di Omi. Neve, che abbiamo ascoltato prima, entra a far parte di questo disco.
Sentiamo ancora Franci Omi.
Sì, la svolta grossa è arrivata col passaggio al CP, a cui però si è arrivati poi per gradi in una seconda fase. La primissima svolta grande è stato che ci siamo ritrovati iscritti al concorso indipendenti della rivista Fare Musica, che all'epoca era un concorso abbastanza importante in Italia, non per nostra scelta ma perché aveva voluto iscriverci mia moglie Marta. Noi non ci pensavamo neanche lontanamente, per cui avevamo detto sì sì, iscrivici, fai tutto tu, basta che non dobbiamo muovere un dito. E mesi dopo ci siamo ritrovati in semifinale senza saperlo, perché ovviamente io non compravo né quella né altre riviste già più da tempo. E questo era stato un inizio abbastanza importante, un po' perché la stampa si era occupata di noi, aveva parlato di noi benissimo, Elio Bussolino, ed erano iniziati i primi contatti, per esempio, come dal punto di vista editoriale siamo stati messi sotto contratto da MCA Music Italy, che ora non esiste più, ma che all'epoca era una realtà abbastanza importante. Dopodiché l'arrivo al consorzio è stata un'altra cosa ancora, perché all'inizio del tour di Catartica, quando erano ancora abbastanza sconosciuti, Marlene erano stati a Brescia a suonare. Noi eravamo andati a vedere il concerto perché amici ci avevano detto: ah, guardate che anche questi fanno musica più o meno noise in italiano, come fate anche voi, andate a sentirli, vi piaceranno. E in effetti era stato un concerto assolutamente esaltante, così esaltante che quella sera li avevo invitati a casa mia, finito il concerto erano venuti lì, erano stati lì a dormire ed eravamo diventati amici. Da lì ci siamo sentiti, visti, il loro successo ha cominciato a crescere e una sera abbiamo suonato insieme al Fillmore e Cristiano mi ha chiesto di dargli un demo da far avere a Maroccolo. Io ovviamente gliel'ho dato ben volentieri e pochi giorni dopo è suonato il telefono di casa mia e era Maroccolo del CPI che ci ha proposto di collaborare e da lì è nato il contratto e è cominciato tutto. Questa è la serie di rimbalzi e rimpalli. We'll be right back.
Sempre, che abbiamo appena ascoltato, entra dunque a far parte del primo album del grande Omi, uscito per il CPI, il Consorzio Produttori Indipendenti, un'etichetta nata per volontà di Gianni Maroccolo, Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, in sostanza i CSI, cioè il gruppo erede dei CCCP. Il CPI fa uscire dischi di band come Yo-Yo Mundi, Marlene Kunz, Santo Niente, Andrea Chimenti, Marco Parente, Santa Sangre, Ulan Bator, Marco Paolini, Giorgio Canali, Ginevra Di Marco, oltre naturalmente allo stesso CSI, agli stessi CSI. E quindi sostanzialmente parliamo di protagonisti della scena alternativa dell'epoca. E a distanza di tempo, io ero un ragazzino, mi chiedo come fosse fare parte di quella scena, no? Ammesso che ci fosse. Sentiamo cosa ci dice a questo proposito Franci Omi.
Sì, parlare di entrata nel panorama indie alternativo italiano è in effetti realistico, però è una cosa che noi non abbiamo molto percepito, perché sinceramente eravamo già abbastanza disillusi da fregarcene ampiamente della scena, del far parte di un qualche tipo di scena. Eravamo tendenzialmente degli anarco-individualisti spaventosi. Ecco, devo dire che da tutto ciò che ho visto in giro partecipando a questa scena, molti concerti affollati con gruppi italiani, ecco, il mondo a me pare che si dividesse in quelli che facevano finta di tenere questa scena e ai pochi che se ne fregavano apertamente, tra i quali noi. Mi è sempre parso che fondamentalmente si trattasse dei soliti ego disturbati da musicisti che guardavano ognuno al proprio giardino, e che quando c'erano le grandi reunion, le grandi occasioni di presentazione alla gente, alla stampa, eccetera, allora si compattavano, c'era la scena, ci si sentiva parte di una scena. Io personalmente ho sempre trovato delle tremende fregnacce quelle relative a questa scena o a qualsiasi altra scena. Fondamentalmente gli artisti sono degli individualisti e non credo che ce ne siano stati molti che davvero partecipavano col cuore a tutto questo. Ecco, spero di non spezzare i sogni di nessuno, ma questo è quello che ho percepito io. Può benissimo essere che sia io lo stronzo e quindi incapace di vedere negli altri questo grande afflato verso la comunità degli artisti. Ecco, io non l'ho percepita, non mi ricordo niente, mi ricordo solo delle tavolate con un sacco di musicisti che si facevano ognuno gli affari loro. Però sono sicuramente io anche in questo caso che mi sbaglio, e sicuramente c'era una gigantesca fratellanza in atto che però a me è sfuggita, ecco.
Folle, che abbiamo appena ascoltato, avrebbe poi dovuto entrare a far parte del secondo disco del grande Omi, che aveva anche un titolo, Malattia, che era arrivato nelle fasi avanzate della produzione, ma purtroppo in quello stesso periodo finisce la storia del consorzio produttori indipendenti, del CPI, e il disco non vedrà mai la luce. Siamo tra il 1998 e il 1999, e c'è un'ulteriore beffa, perché il catalogo del CPI finisce in mano un'altra etichetta, e anche il primo disco del grande Omi poi a un certo punto non viene più ristampato e di fatto sparisce dalla circolazione. Franci Omi e la sua band sono, a loro malgrado, i protagonisti di un passaggio storico all'interno del panorama musicale italiano, in cui parte della scena alternativa inizia a sghiottolarsi e in cui viene meno uno dei riferimenti che per alcuni anni appunto ci sono stati nel mercato discografico italiano non omologato, diciamo così, il CPI per l'appunto. Sentiamo ancora Franci Omi.
No, il secondo album in effetti non è mai uscito, nonostante sia arrivato avantissimo nella lavorazione, nel senso che avevamo registrato tutto e c'erano ancora da fare i mix. Non è mai uscito, non tanto per un particolare accanimento nei nostri confronti, ma per un passaggio epocale che c'è stato proprio in quel momento, e cioè la Polygram, che era rimasta fondamentalmente l'unica major musicale nella quale i capi, in questo caso una persona sola, ma insomma chi comandava era ancora della vecchia scuola degli imprenditori musicali, cioè gente che ragionava sulla crescita di talenti, sul coltivare dei talenti. Quindi la Polygram aveva fatto questo accordo con il CPI, che comprendeva anche un congruissimo finanziamento per le band, le registrazioni, eccetera, anche perché il CPI era un grande progetto artistico, ma credo non si sia mai retto bene sulle sue gambe in termini economici, come spesso succede con i progetti artistici. A un certo punto la Polygram è stata acquisita da Universal, che era invece retta da tale La Falce, che, se non ricordo male, prima si occupava delle sottilette, craft o qualche cosa del genere, insomma veniva proprio dall'imprenditoria pura, e La Falce ha falciato, è arrivato, ha chiuso il contratto con il CPI, non gli ha dato la metà della grana che avrebbe dovuto ancora dargli per fare dischi, produrre tutto quanto, e quindi sono rimasti tutti contemporaneamente in braghe di tela, il consorzio, i gruppi, i dischi. Il nostro disco era sicuramente costato parecchio, perché eravamo stati in 5 cristi per un mese a Firenze a dormire e mangiare a spese loro, anche perché va detto che il consorzio era brillante, una delle poche realtà alternative che metteva mano al portafoglio quando si trattava di lavorare con i gruppi. Ma ecco, questa cesura storica ha portato alla fine del nostro progetto come CPI e del loro soprattutto.
In tutti questi anni la musica del grande Omi è comunque riuscita a circolare, anche grazie a Franci e al suo diritto di opporsi all'oblio, insomma al fatto di avere esercitato questo diritto. Certo, la musica non è circolata abbastanza come avrebbe meritato, ma Francesco Ferrari adesso sta lavorando a un nuovo disco solista di cover di canzoni che abbiano più di 25 anni. Questo disco si intitolerà Musica per adulti e presto ne riparleremo, perché uscirà nei prossimi mesi. Nell'attesa, prima di ascoltare una versione acustica di Come mi vuoi, un altro brano del primo disco, vi volevo citare altri musicisti che hanno fatto parte della band, come chitarristi Nicola Montagna e Luca Manenti e il batterista Dade Maoni. Su ilgrandeomi.bandcamp.com potete trovare il primo disco da ascoltare online e poi anche il primo demo e un disco invece di versioni acustiche delle loro canzoni, che poi anche quello insomma non vide mai la luce.
La fine del CPI per me è stata in effetti la fine di un determinato tipo di scena, anche se nel dettaglio per me è stata la fine della fine, perché l'inizio della fine io lo identifico più con l'arrivo di MTV, non tanto per delle colpe specifiche di MTV, ma per l'interazione tra l'industria discografica e la MTV di quel momento. In pratica nel periodo dal 91 a circa il 96-97 c'era stato un grande fermento, band, nuove band, un sacco di gente che cantava in italiano, qualcuno che emergeva un po', ma tendenzialmente era un movimento abbastanza di massa, almeno io l'ho percepito così, c'era tanta roba in giro da sentire. L'arrivo di MTV e l'interazione col mercato discografico ha portato una polarizzazione molto forte, un po' come se di colpo si fossero chiusi i cancelli. Le etichette hanno iniziato a investire soprattutto in chi rendeva e hanno chiuso la porta a tutti gli altri, quindi ci sono state quelle 4, 5, 6 band che hanno iniziato veramente a prendere il volo, sia per loro merito senz'altro, ma anche perché c'erano cospicui investimenti alle spalle, qualcheduno che ci credeva e ci investiva, e tutti gli altri sono fondamentalmente rimasti fuori dalla porta. Diciamo, si è un po' creata la nuova generazione dei nuovi idoli, che infatti poi abbiamo tutti sentito nominare per i 20-25 anni successivi. Ecco, io da vecchio punk preferivo una grande massa di proposta tra la quale scegliere, che una polarizzazione di questo tipo. La fine della scena poi in particolare per me ha comportato il tornare a guadagnarmi uno stipendio invece che fare il musicista, quindi dal punto di vista esistenziale è stata una vera e propria tragedia, anche se in realtà non avevo più voglia di andare in giro a fare concerti, per cui ecco, quella per esempio è una cosa che non mi è proprio mancata. Questo giusto per i riflessi individuali su di me, ecco, che contano pochissimo in realtà.
Ringraziamo Franci Omi, Francesco Ferrari, per le sue risposte. Noi, Emanuele, ci lasciamo con un'ultima canzone e ci diamo appuntamento tra 7 giorni.
Ciao ciao!
Onesta.
Call.
prego.
Cifra onesta.